Palmira, l'estate in onda.
Oggi sigla un po' più lunga, entriamo un'ora dopo, ma insomma la giornata è di quelle che impongono un omaggio. Ed è un lungo omaggio che dura da ore, quello che vi stiamo trasmettendo qui da Radio Popolare. È un omaggio che oggi troviamo anche all'inizio di Palmira, di questa versione ridotta di Palmira. Staremo qui fino alle 18.30, proveremo a prendere un respiro anche oggi prima di tornare a parlare del saluto a Francesco Guccini, il maestro che ci ha lasciato oggi. Però anche noi partiamo con il suo ricordo, e quindi ben ritrovato Alessandro Braga.
Ciao Matteo, di nuovo buongiorno ad ascoltatori ed ascoltatrici.
Allora, sei in onda da tantissimo tempo, e penso di non essere l'unico che appena arrivata la notizia sei una delle prime persone che è venuta in mente. Ti posso chiedere il primo impatto personale di questa giornata brutta?
Madonna, da questo punto di vista, allora, stavo venendo in radio, mi ha telefonato Omar Caniello, che era di turno stamattina qui sul giornale radio. Mi ha detto: Ale, è morto Guccini, ce la fai a fare un pezzo per il 12.30? Ero in macchina, stavo venendo qui appunto, ho detto sì sì certo, e ho messo giù il telefono e mi sono messo a piangere in macchina, ecco, da solo, intanto che ascoltavo Il primo ricordo a caldissimo da parte di Cecilia Di Lieto con ascoltatori ed ascoltatrici. E niente, per forza Francesco Guccini ha accompagnato tutta la mia vita, così come la vita di tantissimi ascoltatori ed ascoltatrici. Io non sono un critico musicale, l'ho già detto più volte in questa giornata di onda lunga, ma un grande appassionato di Francesco Guccini, come tanti altri. Quindi abbiamo cercato, anche io e Shauki nella conduzione che abbiamo fatto prima, di portare tanto il cuore di Francesco Guccini, la passione, l'amore che tanti e tante hanno per lui, insomma.
È una figura che sicuramente per tantissimi, tutti noi in qualche modo ha rappresentato tanto, anche chi in maniera un po' più diretta, chi in maniera un po' meno, però è davvero nelle radici nostre. Prima di chiederti l'unica cosa che ti ho chiesto di portare all'inizio di questa puntata di Palmira, che poi svolgerà un po' attraverso le sue rubriche, alcune delle sue rubriche e i suoi momenti un po' più canonici, prima di chiederti quindi il brano che ci hai portato, ti chiedo di rispondere a un messaggio, perché c'è chi ci domanda, che ha sentito che questa sera alle 21.30 a Milano da qualche parte ci si ritrova per ricordarlo. Mi sono persa l'indirizzo, dove ci si ritrova stasera?
21.30, orario corretto, luogo Piazza dei Mercanti.
Sarai lì.
Sì, sarò lì per forza, in questa lunga giornata di ricordo per Francesco Guccini, sarò lì stasera.
Perfetto.
A ricordare insieme ai tanti e alle tante che lo vorranno fare. È la cantata anarchica per Francesco Guccini, copia, tra virgolette, un po' la cantata anarchica per Fabrizio De André, che da quel 1999, 19 gennaio 1999, va in scena, insomma, in Piazza Duomo a Milano.
Cosa hai scelto come brano?
Allora, guarda, in due ore, poi prima stamattina, eccetera, stiamo cercando di toccare i vari aspetti della discografia, ma della filosofia cantautorale di Francesco Guccini, impossibile coprirli tutti. Un tema che abbiamo sottolineato è il fil rouge che lega tutta la sua produzione, è quello del tempo che passa. Questo è un brano dei metà anni 80, nell'album Signora Bovary, si chiama Le piogge d'aprile, e anche qui si sente il tempo che passa, un po' la nostalgia e le piogge d'aprile, quei cambiamenti climatici,
ciao,
magari viene
esatto
da dire, però è questa.
Grazie mille Alessandro.
A voi, ciao ciao.
dove sono andate quelle piogge d'aprile che in mezz'ora lavavano un animo una strada e lucidavano in fretta un pensiero, un cortile, bucando la terra dura e nuova come una spada. Ma dove quelle piogge in primavera, quando dormivi supina e se ti svegliavo ridevi, poi piano facevi ridere anche me con i tuoi giochi lievi. Ma dove quelle stati senza fine, senza sapere la parola nostalgia, solo colore verde di ramari e bambine e in bocca lo schioccare secco di epifania. Ma dove quelle stagioni smisurate, quando ogni giorno figurava gli anni a venire, e dove ogni autunno, quando finiva l'estate, trovavi la voglia precisa di ripartire. Che ci farai ora di questi giorni che canti, dei dubbi quasi doverosi che ti sono sorti, dei momenti svuotati, ombre incalzanti, di noi rimorti? Che ci potrai fare di quelle energie finite, di tutte quelle frasi storiche da dopo cena, consumato per sempre il tempo di sole e ferite? Basta vivere appena, basta vivere appena. Viviamo in questa stagione di mezzo, spaccate offese, da giorni agonizzanti e disperati, lunghi quali anche i migliori si danno un prezzo, e ti si seccano attorno i vecchi amori sciagurati. Dove senza più storia giriamo il mondo, ricercando soltanto un momento sincero, col desiderio inconscio di arrivare più in fondo, per essere più vero. Ma dove sono andate quelle piogge d'aprile? Io qui le aspetto come uno schiaffo improvviso, come un gesto, un urlo o un umore sottile, fino ad esserne intriso. Io chiedo che cadano ancora sul mio orizzonte angusto e avaro di queste voglie corsare, per darmi un'occasione ladra, un infinito, un ponte per ricominciare.
Le piogge d'aprile, il ricordo di Francesco Guccini qui a Palmira, e torniamo a Palmira, l'oasi di estiva, diciamo, di Radio Popolare. Oggi in particolare vogliamo staccare per un'oretta, poi torneremo ovviamente a occuparci del nostro saluto a Francesco Guccini, e lo faremo sempre qui da Radio Popolare. 331-621-4013, il numero per sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it, 0233-001-001, se volete chiamarci in diretta. Torniamo anche alle nostre rubriche, e torniamo alla rubrica che insomma si dedica a cose che sono accadute durante l'estate. Fino adesso ci siamo occupati di cose che un po' l'estate l'hanno definita in Italia, no? Quindi i Giochi Senza Frontiere, il Festival Bar. Adesso invece andiamo a prendere qualcosa di accaduto proprio oggi, nel 1991, quando il ricercatore inglese, e spero di pronunciarlo decentemente ma verrò immediatamente corretto, Tim Berners-Lee, ha pubblicato il primo sito web della storia al CERN di Ginevra. Per parlare di questo fatto e di quelle che sono poi, insomma, di quello che è successo da lì in avanti, abbiamo il piacere enorme di avere con noi Massimo Mantellini. Ciao Massimo!
Buonasera, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, Massimo, intanto raccontaci un po' di questa, insomma, di questo anniversario e di cosa voleva dire in quel periodo mettere online un sito web.
Ma dunque, nel 91 niente, perché sostanzialmente le persone che avevano la possibilità di accedere al web erano credo pochissime. Da metà degli anni 90 le cose sono cambiate, perché sono comparsi i primi browser, cioè i primi programmi adatti a leggere le pagine in questo linguaggio che Berners-Lee aveva inventato, che si chiamava HTML, e a quel punto lì tutto è cambiato, ed è cambiato molto velocemente, nel senso che diciamo che dopo un periodo di rodaggio, ecco, dal 93, dal 94 in Italia, per esempio dal 95 circa, si poteva cominciare a capire che cos'era il web. Quindi queste pagine, che in genere erano quasi solo pagine vetrina, ma che ti consentivano di essere connesso con tutto il mondo, una cosa che oggi ci sembra normalissima e a quei tempi non lo era.
Esatto. Ora dobbiamo fare sostanzialmente un'operazione di inversione importante, perché oggi, se ci togliessero anche solo il cellulare e le connessioni che ci permette di avere, ci sentiremmo quasi persi. Provando a immaginarci in quel momento lì, in cui le cose iniziavano a funzionare sulla rete, l'importanza dei siti, che oggi tra l'altro è molto diversa, perché una volta internet per molti erano quasi i siti in sé, oggi internet è anche il navigatore, sostanzialmente è i social network, sono i social network, sono le chat. Ma partendo dall'inizio e guardando in particolare appunto al World Wide Web e al sistema di programmazione HTML, non vorrei dire cazzate, quindi mi fermo qui, chiedo scusa per il francesismo, però quali sono stati i primi siti un po' importanti nel mondo e in Italia, quelli che hanno iniziato a rappresentare qualcosa di valido da un punto di vista tecnico da un lato e anche di importante da un punto di vista numerico?
Ma adesso io questo credo che tra l'altro sia uno di quei dati che non sia difficile poi da raggiungere. Sicuramente prima del web, che ripeto ha dei tempi un po' più rispetto all'invenzione del web, c'è stato un periodo, e questo vale anche per la seconda metà degli anni 90, in cui la connessione alla rete era prevalentemente qualcos'altro, cioè c'erano dei protocolli diversi da quello web. Per esempio c'erano le mailing list, certo, c'erano i gruppi di discussione, ed erano già una finestra sul futuro e su un mondo che noi non conoscevamo. Rimanendo al web, io in Italia sicuramente una cosa abbastanza paradossale è che mi sembra di ricordare che i primi quotidiani online arrivarono quasi immediatamente, quindi Repubblica e Corriere della Sera, apprestarono una pagina web in tempi molto rapidi. In quel momento lì, chi navigava prima che ci fossero dei siti italiani di questo tipo, c'era l'offerta. Io ricordo per esempio il New York Times, che era già presente quando io ho cominciato a navigare, che sarà stato credo il 94 o 95. Però diciamo che ognuno di noi aveva modo di trovare qualcosa che potesse interessargli. Poi ovviamente c'è il mainstream dei siti più importanti che tu vai a vedere perché sei curioso, perché non hai mai navigato. Considera che a quei tempi aprire un'immagine su un browser era una cosa che poteva richiedere anche qualche minuto,
esatto,
le immagini erano un po' pesanti, quindi era una navigazione prevalentemente testuale. Però diciamo che era tutto un ambiente complessivo che andava anche oltre al web, anche il solo fatto di avere una posta elettronica, cioè di poter spingere un pulsante e dopo un minuto o anche molto meno una persona in Giappone leggeva quello che tu avevi scritto. Quindi insomma era una cosa per quei tempi davvero inconcepibile.
Ecco, mi permetto di chiedere un ricordo un po' personale. Lei si ricorda quali sono stati i primi, il suo primo contatto con questo tipo di internet, quindi col World Wide Web, che tipo anche di approccio, ora emotivo è una parola un po', però di curiosità c'era nei confronti di questo nuovo mezzo?
Allora, io sì, diciamo, diciamo, quelli che iniziavano a usare la rete, il punto, anche in Italia soprattutto, il punto più interessante riguardava la posta elettronica e i gruppi di discussione, dove c'erano le persone. Io per esempio mi sono iscritto, una delle prime mailing list alle quali ero iscritto, anche una mailing list sembrava una cosa pazzesca, tu mandavi un messaggio e questo messaggio veniva rimbalzato a tutti gli iscritti. Mi sono iscritto a una mailing list storica, che è poi quella che insomma ha anche un po' forgiato i miei interessi, che si chiamava LISA, che voleva dire Lista Italiana sull'Accesso, una cosa che era tenuta tra l'altro da un medico, da una dottoressa di Pisa, mi ricordo questa cosa. E in questo luogo, perché era un luogo a tutti gli effetti, si ritrovavano tutte le persone che avevano interesse ai temi della connettività, del fatto del diritto all'accesso, di come la cultura cambiava nel momento in cui diventava digitale. Quella per me è stato un luogo formidabile, molto prima del web, che per come è nato, ed è nato in maniera abbastanza differente rispetto a come Berners-Lee l'aveva pensato, diventava una specie di versione a una sola direzione, quindi tu andavi e consultavi. L'internet meraviglioso dei primi anni era l'internet delle relazioni, dello scoprire delle relazioni con persone che non conoscevi.
Il paradosso forse del social network è che è nato proprio con questo tipo di intento, anche del recupero della relazione, e infatti è nato proprio all'interno di campus universitari, no? Per non perdere contatti, ed è diventato l'internet della relazione con sconosciuti, tendenzialmente conflittuale. Io leggendo la sua biografia c'è un passaggio, il penultimo, che dice: ho chiuso tempo fa, sempre troppo tardi, con i social network. C'è una lettura un po' di deriva, no, di quello di cui stavamo parlando in questo momento. Posso chiederti quali sono i rischi di questo tipo di deriva e quali sono le opportunità che oggi invece forse sono ancora non del tutto espresse dal World Wide Web in generale?
In generale la questione delle reti sociali è una questione complessa, e anche qui di nuovo è molto una questione di sensibilità personale. Sì. Quello che a me sembra, voglio dire, fra i mille miti che sono morti, perché ne avevamo moltissime di idee fenomenali, c'era una cosa bellissima che uno può anche andare a ritrovare adesso, che si chiamava la dichiarazione di indipendenza del cyberspazio, una cosa scritta da Perry Barlow, che era tra l'altro un cantante di una band americana che si chiamava Van der Graaf, forse esiste ancora i Van der Graaf Generator. Però insomma, dentro questi documenti c'era una speranza formidabile di rinnovamento del mondo, no? Quindi l'abbattimento di tutte le difficoltà di relazione, una solidarietà che poteva raggiungere tutti. Ecco, diciamo, fra tutte le illusioni, perché col senno di poi si sono poi rivelate davvero lontane dalla possibilità di essere applicate, quella delle reti sociali, io per primo ho avuto per molti anni una grande fiducia su questa possibilità che le persone parlando si avrebbero potuto migliorare la loro vita e le loro conoscenze. A un certo punto mi sono dovuto rendere conto che questo non succedeva. E quello che è successo con i social network per me è molto banale, nel senso che sono tuttora uno strumento di crescita e di informazione per un numero piuttosto basso di persone, e sono una fonte di perturbazione per la maggioranza delle persone. Cioè abbiamo bisogno di osservare il fenomeno nel suo intero, e il fenomeno nel suo intero non è quello che potenzialmente quello strumento può fare, ma è quello che nei fatti causa e crea tutti i giorni. Per cui, e questo vale un po' anche per tutta la rete internet, nel senso che la deriva è quella di uno strumento che ha, diciamo, fallito la parte, diciamo, sociale o culturale, che forse in realtà poi nessuno, tranne pochi stupidi all'inizio, pensava che potesse succedere. Ecco. Il web è un po' salvo da queste cose, perché, ripeto, nell'idea originale di Berners-Lee doveva essere anche quello uno strumento a due direzioni, cioè tu arrivavi in una pagina e potevi editarla come fosse una pagina di Wikipedia. In realtà poi si è applicata soltanto la parte di lettura, quindi uno scrive una pagina, io arrivo e la leggo. In questo discorso di relazioni abbastanza tossiche, il web si è un po' salvato, ecco, rispetto nel momento in cui, per esempio, i giornali hanno capito che tenere i commenti eccessivamente aperti non era una grande idea, ecco. Però tutto il resto della rete, insomma, ha avuto un brutto colpo e non so bene da chi dipenda.
Forse dalle cose che accadono in sé, è proprio come magari all'inizio un sassolino può spostare valanghe che non sono prevedibili, le cose a volte accadono in maniera non leggibile, se non magari dopo tanto tempo. Io se ne sarà accorto, te ne sei accorto, sono passato dal tu a lei 20 volte in questa chiacchierata, perché comunque parlare, se posso permettermi, con te davvero, insomma, siamo davanti a uno dei maggiori esperti della rete internet in Italia, per cui sono davvero contento, se posso permettermi nuovamente il tu, di averti avuto ospite. Ti faccio un'ultima domanda. C'è qualche piccolo gioiellino che nel web ancora oggi si può trovare?
Ah, io credo di sì, credo in rete in generale, insomma, il valore di crescita, che può essere declinato in mille maniere differenti, continua ad esserci. C'è un discorso di responsabilità individuale, cioè il fatto che la maturità delle persone fa in modo che uno strumento di questo tipo possa essere utile. Dovendo fare un esempio banale, Wikipedia è tuttora lo strumento più splendente e fenomenale che c'è. Quando voi ascoltate qualcuno che dice ma Wikipedia è pieno di balle, può essere editata da chiunque, è il classico punto di vista di quelli che osservano da troppo vicino. Se si allarga un po' la visuale ci si accorge che un'enciclopedia fatta dal lavoro collettivo di milioni di persone è una cosa che non c'era mai stata, e quindi è una delle tante possibilità, forse quella più spettacolare. Non è un caso che Wikipedia sia in crisi e sia spesso, per esempio nei tempi dell'intelligenza artificiale, spesso è messa in dubbio. Mi viene in mente che un po' di mesi fa Elon Musk disse no, ma noi adesso facciamo con Grok la nostra Wikipedia. È proprio il fallimento di un'idea di vicinanza delle persone e il trionfo di un'idea dove tutti devono in qualche maniera andare dietro a una specie di traiettoria che è già stata stabilita da qualcun altro. Non è niente di nuovo, però insomma internet era nata pensando diversamente.
Grazie mille Massimo Mantellini per questa bellissima chiacchierata, e buona serata, in bocca al lupo per tutto quello che arriverà. Grazie mille.
Grazie mille.
Digital Love, a chiudere una delle poche rubriche che oggi comporranno Palmira in questa giornata quasi interamente, giustamente, dedicata al ricordo di Francesco Guccini. E allora, tra poco arriva un minuto e mezzo di pubblicità, poi avremo un altro momento, insomma chiuderemo questa puntata con un altro momento di ricordo, poi ne parleremo con calma. Nella prossima mezz'ora invece, se conoscete Palmira, sapete che in genere chiudiamo con la condivisione dell'aperitivo. Ci facciamo raccontare da voi, alla fine delle calde giornate che stiamo vivendo, un momento che ognuno dedica a se stesso, no? Quindi cosa prendete come aperitivo stasera, dove lo prendete, cosa sgranocchiate insieme. Ecco, oggi ci piacerebbe brindare a Guccini. Quindi ci piacerebbe aprire uno spazio un po' più ampio di condivisione dell'aperitivo. Secondo me avrebbe apprezzato. Anche perché, insomma, la citazione è già girata tanto oggi, no? Quando morirò, seppellitemi in una vigna per ridare alla terra quello che ho bevuto in vita. E allora brindiamo a Guccini nella prossima mezz'ora. 3316214013 per SMS, WhatsApp e Telegram. diretta@popolarenetwork.it per le mail. Oggi Palmira va così. Pubblicità e poi torniamo.
Palmira. L'estate in onda.
Notte calda come tante, in mezzo al fiume che canta, aria piena del barlume di un lume fioco in distanza, e di lucciole sfuggenti con cui la notte si ammanta. E si ammanta di fantasmi o di un ricordo lontano, mentre al buio della notte che mi trascina per mano, cerco i segni delle piante che mi circondano piano. Piano all'ombra della notte, mi sembri fatta di fumo, sento appena il tuo calore ed il tuo strano profumo. Sparisce, non è più buona, questa luna esagerata ci procurerà fortuna. Fiore d'esile stelo, una favola inquietante, fugace fragile velo, il respiro di un istante che scomparirà nel cielo. Cielo e luce all'infinito, come se fosse di giorno, mondo magico e fiorito che mi risplende d'intorno. Io ti sfoglio con le dita e indovino il tuo contorno. Il contorno del tuo corpo ora si è fatto reale. È qualcosa bianco e vero, bello da far quasi male. E si insinua in un pensiero che all'improvviso m'assale. Contro il cielo trasformato sorride un'altra luna, ma io so qual è la vera, l'altra non è più nessuna. Questa nuova luna piena ti procurerà fortuna.
Questa versione di Luna Fortuna, che era uscita all'interno di Note di Viaggio capitolo 2, Non vi succederà niente, canzoni di Francesco Guccini cantate da alcuni dei protagonisti della scena musicale italiana. Piacque particolarmente a Guccini, ce lo raccontò in un'intervista Mauro Pagani, che raccontandoci di questo disco e di tutti gli artisti che si sono alternati al microfono, ci disse: beh, quando Mahmood arrivò, fece questa canzone, buona la prima per la cronaca, e poi guardò il maestro, Guccini disse proprio, si disse proprio colpito da questa versione di Luna Fortuna. Questa è Palmira, torniamo alle rubriche e veniamo all'ultima rubrica di oggi, prima del momento aperitivo, ricordo, oggi trasformato in un brindisi ovviamente a Guccini. Quindi raccontateci come preparerete questo vostro brindisi a Guccini, cosa c'è nel calice che alzerete e dove sarete. Intanto però l'almanacco del giorno dopo. E quest'oggi l'almanacco del giorno dopo si occupa di un evento che inizia proprio appunto domani. Parliamo di Camunerie e lo facciamo con Cristian Moscardi. Benvenuto Cristian.
Buonasera a tutti, benvenuti
a voi. Buonasera. Allora, di cosa si tratta?
Allora, Camunerie, il castello che rivive, è un evento che viene portato avanti dalla Proloco di Breno in Valle Camonica da ormai più di 20 anni, perché siamo giunti quest'anno alla 21ª edizione, un evento che è diventato grande, possiamo dire. E è un evento che è sostanzialmente una rievocazione storica a tema medievale, e proprio per questo si chiama Il Castello che Rivive. È il castello di Breno è un castello medievale, è una rocca che abbiamo in paese, che cerchiamo di valorizzare al meglio in tutti i modi che possiamo, e uno di questi modi è proprio una 4 giorni in cui cerchiamo di far rivivere il sapore del Medioevo proprio all'interno delle mura del castello.
Cosa succede a livello pratico, anche come non ora per ora, però come proprio dicevi, parlavi, no, di rievocazioni, ci sono momenti particolari?
Sì, allora diciamo che durante tutte le giornate il castello sarà allestito a tema medievale, quindi ci saranno espositori, banchettisti, mestieranti medievali che faranno vedere come si coniavano le monete, il fabbro, il calligrafo, insomma tutti quei mestieri che non esistono più, ma che nel Medioevo erano all'ordine del giorno. E il castello appunto sarà allestito con tutti questi mestieranti e banchettisti. All'interno del programma abbiamo poi tanti spettacoli di diverso tipo, quindi ci saranno arcieri, ci saranno compagnie di armigeri che faranno dimostrazioni proprio su come erano le arti di combattimento del Medioevo, ci saranno didattiche musicali per spiegare come si suonava e quali erano gli strumenti musicali medievali, e poi ci saranno tanti momenti di spettacolo, quindi momenti di spettacolo di giocolieri, il fakiro, ci saranno tanti spettacoli di mangiafuoco, spettacoli di escapologia, tutti sempre a tema medievale, che si susseguono sostanzialmente ora dopo ora. All'interno del programma, da qualche anno, ormai giunto alla 10ª edizione, contestualmente c'è anche il Palio delle 8 casate, che è appunto un palio con giochi a tema medievale, che vede sfidarsi le 8 casate di Breno, quindi le 8 contrade del paese, e li vede appunto fronteggiarsi all'interno di diverse sfide, sempre a tema medievale, con costumi e vestiti medievali.
Tutto questo quando inizia di preciso e come si può partecipare?
Allora, la partecipazione è, allora, innanzitutto l'evento inizia domani, quindi nella giornata di venerdì 7 agosto, alle 19.45, con la grande sfilata storica per le vie del paese, in cui appunto ci saranno tantissimi figuranti in abito storico, che sfileranno per le vie del paese e si indirizzeranno poi appunto nel castello. Da domani sera poi, quindi verso alle ore 19.30, per tutta la serata con spettacoli, Per la giornata di sabato, domenica e lunedì si parte sempre per tutte le tre giornate dalle ore 14 di pomeriggio fino a serata inoltrata, quindi fino verso le 23, le 24 poi quando gli spettacoli finiscono, e ci si dirige appunto nelle varie locande per assaporare le pietanze medievali.
Chiaro. L'ingresso ha un costo? È libero? Come funziona?
Allora, l'ingresso è libero per tutti i bambini, quindi sotto i 12 anni l'ingresso è gratuito, e anche per gli over 70. E invece chiediamo invece un piccolo ingresso, un ingresso di 5 euro per tutti gli altri, oppure ci si possono fare vari abbonamenti, quindi l'abbonamento per le 4 giornate ha un prezzo complessivo di soli 10 euro, e poi ci sono ovviamente diverse promozioni, come per esempio chi ha la tessera della nostra Proloco ha un ingresso appunto agevolato.
Allora, io ti ringrazio per l'invito di oggi e ti chiedo una cosa, perché fuori onda ce l'hai un po' detto, questa è una giornata speciale, no? Tu ami Guccini, la giornata in cui lo abbiamo perso. Stiamo invitando ogni sera, noi invitiamo alla fine di Palmira a condividere il momento aperitivo, e quest'oggi vorremmo brindare alla memoria di Guccini condividendolo un po', l'aperitivo. E quindi ti chiedo cosa c'è nel tuo bicchiere, nel tuo brindisi personale questa sera a Guccini, e poi anche un tuo ricordo.
Allora, beh, assolutamente sì, perché sono anche se giovane, sono stato uno probabilmente degli ultimi che è riuscito a partecipare live a qualche suo concerto. E sicuramente, allora, nel mio bicchiere questa sera non può che esserci del vino rosso, perché credo che sia il modo migliore per onorare Francesco. E insieme al vino rosso, una bella culo dritto cantata in compagnia, sì.
Bravissimo. Allora, visto che l'hai citata, ce l'andiamo ad ascoltare, ti salutiamo così. Grazie mille. Guarda, è già partita, un attimino, Francesco, un attimino. Grazie mille, Christian.
Grazie a voi.
E insomma, buon lavoro per i prossimi giorni. Lo ricordiamo, Camunerie, Castello di Breno, si comincia domani. Grazie mille, grazie davvero, Christian.
A voi, a presto.
Ciao, ciao Christian.
Ma come vorrei avere i tuoi occhi spalancati sul mondo come carte assorbenti, e le tue risate pulite e piene quasi senza rimorsi o pentimenti. Ma come vorrei avere da guardare ancora tutto, come i libri da sfogliare, e avere ancora tutto o quasi tutto da provare. Culo dritto che vai via sicura, trasformando dal vivo cromosomi corsari di longobardi, di celti e romani, dell'antica pianura di montanari. Reginetta dei telecomandi, di gnosi assolute che asserisci e domandi, di sospetto e di fede nel mondo curioso dei grandi, anche se non avrai le mie risse terrose di campi, cortili e di strade, e non saprai che sapore ha il sapore dell'uva rubato a un filare. Presto ti accorgerai com'è facile farsi un inutile software di scienza, e vedrai che confuso problema è adoperare la propria esperienza. Culo dritto, cosa vuoi che ti dica? Solo che costa sempre fatica, e che il vivere è sempre quello, ma è storia antica. Culo dritto, dammi ancora la mano, anche se quello stringerlo è solo un pretesto per sentire quella tua fiducia totale che nessuno mi ha dato o mi ha mai chiesto. Vola, vola tu, dove io vorrei volare, verso un mondo dove ancora tutto da fare, e dove ancora tutto o quasi tutto. Vola, vola tu, dove io vorrei volare, verso un mondo dove ancora tutto da fare, e dove ancora tutto o quasi tutto da sbagliare.
Quello diritto, Francesco Guccini, ci stiamo facendo un bel giro all'interno di Signora Bovary, già il secondo brano che andiamo ad ascoltarci, ce ne ascolteremo anche un altro che arriva da lì, ma in un'altra versione. Questi sono gli ultimi minuti di questa puntata particolare di Palmira. 331-6214013, il numero per sms, whatsapp e telegram, 0233-001-001, il numero di telefono per alzare il vostro calice in ricordo a Francesco Guccini in questo aperitivo condiviso di uso qui a Palmira, davvero davvero speciale, con una dedica davvero davvero speciale. Quindi sentitevi pure liberi di scriverci dove vi recamerete questo piccolo tempo personale e se vogliamo condiviso con cosa andrete a brindare e magari appunto con cosa accompagnerete. Intanto preparando l'ultimo collegamento di oggi, un altro ricordo, adesso capirete meglio, andiamo ad ascoltarci appunto un altro brano dalla Signora Bovary, anzi andiamo ad ascoltarci proprio Signora Bovary, ma nella versione di Fiorella Mannoia.
Cosa c'è in fondo a quest'oggi di mezza festa e di quasi male, di coppie che passano sfilacciate come garze stese contro il secco cielo autunnale, di gente che si frantuma in un fiato senza soffrire, senza capire, e i tuoi pensieri sono solo un oiato tra addormentarsi e morire. Cosa c'è in fondo a questa notte, quando l'ora del lupo guaisce e il nuovo giorno non arriva mai, e il buio è un fischio lontano che non finisce, di minuti lunghi come il sudore, di ore che tagliano come falci, e i tuoi pensieri solo un cane in chiesa che tutti prendono a calci. Ma cosa c'è? Cosa c'è? A tre piastrelle di stazioni secondarie, strade più strade di avventure solitarie, clown nella notte, valigie vuote, piene di trucchi per tragedie immaginarie. Piaceri errate, pallottolieri per contare estati e inverni. Ma cosa c'è proprio in fondo, quando bene o male faremo due conti e i giorni goccioleranno come rubinetti nel buio e diremo un momento aspetti per non essere mai pronti. Signora Bovary, coraggio pure tra gli assassini e gli avventurieri, in fondo a quest'oggi c'è ancora la notte, in fondo alla notte c'è ancora e ancora.
Thank you. Fiorella Mannoia nella sua versione di Signora Bovary. Vi dicevamo che non sarebbe stato l'ultimo, l'unico ricordo di oggi. Prova a leggere un po' di messaggi perché arrivano e quindi vanno letti. Culo dritto, ci scrive Paolo. Mi commuove sempre pensando alle mie bimbe ormai cresciute. Comunque in questi ultimi tempi e per ragioni diverse tanti pezzi del mio passato se ne sono andati, oltre a Guccini, Hansard e, tu mi capisci, Baresi. Sì, ti capisco bene, ma ti capisco anche sugli altri. Tristezza, ma forse sono solo vecchio, ecco. No, però diciamo che fa un certo effetto vedere, prima si parlava, no? Si rifletteva proprio sul tempo che scorre, ecco, questi sono i chiarissimi sintomi di come certe cose accadono, quindi proprio del tempo che scorre. E quindi sì, e poi c'è un ricordo un po' più pessimista di Alcide, che ci scrive: Guccini per noi boomer di sinistra era una leggenda, di lui morti noi non rimarrà nulla, i nostri sogni che lui ha cantato sono sconfitti, i suoi versi sono già incomprensibili ai nativi digitali che viaggiano in low cost come noi viaggiavamo in Interrail. Cos'è una locomotiva? Cos'è Auschwitz? Per dire, Manzoni, Gramsci, Pasolini, Gaber non dicono più nulla agli italiani al tempo di Vannacci, nel pozzo nero in cui siamo finiti non corre più la locomotiva. Guarda Alcide, non sono molto d'accordo, anzi, è in tempi come questi che la locomotiva va accesa e va fatta correre, perché non so se hai presente, ma nel momento stesso in cui la locomotiva correva, il mondo intorno non era di gradimento a chi quella locomotiva la usava come bomba contro l'ingiustizia. E di ingiustizia oggi è vero, ne abbiamo intorno tanta. Però Guccini non è solo il dentro alle vene di quelli che tu definisci boomer. Io sono un millennial. E forse sono figlio di boomer o nipote, nel senso che erano i miei zii. E però, proprio grazie a loro, questa cosa mi è cresciuto come un humus. E quindi credo che ancora Guccini abbia tanto da dire, e di locomotive ci sia ancora l'opportunità in qualche modo di metterle in moto. O meglio, abbiamo la responsabilità di fare in modo che queste cose, che queste locomotive rimangano in moto, si rimettano in moto. Certo, intorno a noi il mondo vorrebbe scoraggiarci, ma è proprio il gioco che non dobbiamo accettare. Io a questo punto partirei con un altro ricordo, che è quello con cui chiuderemo oggi e che non riguarda in questo caso Francesco Guccini. Questo pezzo che avete appena sentito è l'intro di un capolavoro che è Dynamita, stiamo parlando ovviamente del Casino Royale, si intitola De Maestro ed è il pezzo che ci introduce a un altro, come vi dicevo, momento di ricordo, quello di Michele Ranauro, conosciuto anche come De Maestro. Per ricordarlo abbiamo con noi Lele Sacchi. Ciao Lele. Non ti sento Lele. Bene, male, ok. Riproviamo. Mi senti Lele? Niente, purtroppo non siamo riusciti ad ascoltarlo. Metto un secondo di musica e recuperiamo Lele Sacchi, che abbiamo ancora un minutino. Qualcosa di incredibile. Non è mai stato facile. Vista e senza anima. Business. Salvarsi se è possibile. Dynamite. Casino Royale Dynamite. Ecco, questa era Dynamite. Lele, eccoci.
Eccomi, scusa, eccoci.
Caduta la linea.
La linea. Dunque, niente, sono felice insomma che avete dato un piccolo spazio di ricordo a Michele, perché è stato un artista geniale, un talento naturale incredibile. Lui viene da un paesino della Lucania e da ragazzino vince Umbria Jazz Giovani, che faceva un concorso all'epoca. Da adolescente, vincendo questo concorso come pianista, vince una borsa di studio al Berklee School of Music in America, dove appunto si diploma in piano jazz. E quando poi torna in Italia tutti si rendono conto che, pur essendo molto giovane, appunto, che ha un talento sia a suonare che anche, tra l'altro, a comporre e arrangiare. Quindi questo che hai fatto sentire, quell'intro Dynamite, la prima collaborazione Casino Royale, poi lavorerà per tanti anni allo studio di Franco Godi, e fra una delle tante cose che ha fatto, per esempio, è stato l'arrangiatore di Messa di Vespiri degli Articolo 31, un album che ha venduto all'epoca, se non sbaglio, più di 600.000 copie, sì. Numeri che, vabbè, cioè sinceramente
oggi inimmaginabili.
Senso.
Sì.
E nel contempo lui, stando molto dentro alla scena, oltre a lavorare sui dischi, ha suonato dal vivo in tour con tantissimi artisti, ecco. Ricordo personale, siccome siamo stati coinquilini per un anno, un annetto rotti, nel cos'era, 98-99, tipo, che quell'anno andava in tour e componeva insieme a Steve Dubb per Irene la Medica, che comunque, certo, in quegli anni era una delle poche cantanti R&B, non che ce ne siano molte adesso,
sì, infatti,
però insomma, R&B black italiane. Quindi insomma, Michele Ranauro, in arte de maestro, è persona che ha dato da un po' dietro magari le quinte rispetto a tanti personaggi che conosciamo nel proscenio, davanti al proscenio insomma per la musica italiana, soprattutto quella di qualità e creativa, e purtroppo non è più qui con noi dall'altro ieri, e secondo me era giusto insomma dare un tributo, nonostante questa giornata sia stata dominata chiaramente da una scomparsa di una persona molto più grossa della storia della musica italiana, però in un'età un po' più consona insomma a
sì,
lasciare,
esatto,
il nostro pianeta, mentre purtroppo Michele se n'è andato troppo presto.
Allora, guarda, avevo invitato gli ascoltatori a condividere il momento aperitivo, un momento brindisi nella memoria di Guccini. Ci uniamo anche, tra l'altro, curiosamente, no, il soprannome maestro era comune a entrambi.
Si usa nella musica
nella musica quando gli altri musicisti riconoscono che sei bravo, tendenzialmente. Quindi
sicuramente Michele Ranauro se l'è conquistato sul campo sin da giovanissimo.
Esatto, quindi uniamo questi brindisi, alziamo i bicchieri anche per questo. Sono arrivati molti vini rossi, qualche bianchino spruzzato, un po' di spritz, non riesco a reggervi tutti, ma grazie di aver scritto al 3316214013. Grazie Lele, chiudiamo qui Palmira di oggi, un abbraccio Lele.
Ciao Matteo, grazie a voi. Ciao ciao.
Ciao ciao ciao. Palmira torna domani. Domani torniamo dalle 14:30 alle 16:30. Un abbraccio forte forte a tutti voi. E stringiamoci, guardiamoci in faccia. E nulla. A domani.
Palmira. L'estate in onda.